Prossimo una domanda da parte di Beatrice. Buongiorno carissimi, la pace e la grazia del Signore siano con tutti voi.
E anche con te, Beatrice, che bel nome che hai. Beata sei tu.
Sto molto meglio con la salute.
Gloria.
Amen. Grazie fratelli per tutte le vostre
Preghiera.
preghiere, del
Amen.
gruppo di preghiera anche nelle dirette abbiamo pregato per lei e ringraziamo Dio che sta meglio perché è andata diverse volte all'ospedale. La domanda è: piuttosto, a volte mi scoraggio nello spirito e di solito cerco di superare tutto leggendo la parola e ascoltando le vostre registrazioni. Spesso mi sembra di essere inutile. Parlo di Gesù con chi mi circonda, cerco di evangelizzare, ma continuo ad essere sola. Perché una cosa è che una pecorella mi dica di aver ricevuto conforto dalla parola, di aver imparato a rivolgersi al Signore con parole proprie e di averlo ricevuto nel cuore. E un'altra è che mi dica di voler cambiare completamente vita, di voler lottare per Gesù, di essere disposta a venire con me ad evangelizzare. E questo ancora non è successo. Perciò a volte mi sembra di aver fallito.
Non ti capisco, sorella. Ci sono
Sì.
passato. Anche in questi fallimenti. Non c'è fallimento che io non sono passato. Scoraggiamenti, dove sono le pecore? Oh, quante volte mi sono sentito solo. E sai, ho dovuto farci il callo. Adesso c'è una comunità meravigliosa, gloria a Dio, ma mia vita non è mai stata, non è sempre stata così, sai? Passato momenti anch'io da solo, solitario. Avevo veramente solo Gesù. E quelli che dovrebbero dovuto aiutarmi invece magari mi criticavano questo. Io sempre Gesù mi diceva vai avanti, mi hanno criticato anche a me, vai, vai. Angela.
Sì, certo, io sono ben lontana dall'essere perfetta, però ho capito che bisogna avere il cuore veramente spezzato per decidere di diventare veri cristiani, per seguire veramente Gesù, per metterlo davvero al primo posto nella propria vita. E forse io non ci riesco sempre, ma cerco di metterci tutta la mia volontà e il mio cuore.
Brava, bravissima, bravissima. Mi ricordo Matteo 13, infatti tu dici che non riesci a trovare persone che sono disposte a unirsi a te, a lodare il Signore, amare il Signore e andare a evangelizzare. E guarda, è così, infatti è proprio così. Deve essere il Signore. Però se tu ci metti tutto il tuo cuore, il Signore ti benedirà, ti farà trovare le persone giuste. Guarda, in tutti i miei anni di missionario devo dire che ho imparato una cosa, trovare discepoli a cuore pieno è come, hai trovato quella scrittura Matteo 13?
Sì. Ok,
45 al 46 devi leggere.
Matteo 13, 45. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. È trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata.
Qui Gesù dice che il regno di cielo è come un mercante.
Sì.
E questo mercante si vende tutto perché ha trovato una perla. Quindi capisci com'è rara una perla. Tu, Beatrice, sei una perla e tu sei rara. Capisci? Infatti il tuo secondo nome è Beatrice Rara. Beatrice Preziosa. Capisci? Come te, ti stai rendendo conto quanto preziosa tu sei? Non ce ne sono molti. Le chiese sono piene di gente, di usignoli e uccellini che cantano nella gabbia. La gabbia è la chiesa, gli uccellini sono le cristiane che cantano. Va bene? Però che escono dalla gabbia, cioè i pastori non aprono, molti pastori non aprono la porticella a far uscire gli uccellini a cantare nelle strade e salvare anime, no. Purtroppo tanti di loro tengono la porta chiusa, guai se uscite di qui e andate all'inferno. Invece no, dovrebbero addestrare gli uccellini a volare fuori e poi se la tua chiesa vale quello che dice di valere, tornano. Le mie pecore, ascolti la mia voce, tornano, va bene? Quindi il regno dei cieli è come una perla preziosa, vai, continua a cercare, vedrai che troverai. Io ho trovato delle perle preziose, qui c'è Angela, è una perla preziosa.
Oh.
Va bene, e anche tu troverai perle preziose che ti accompagneranno. Andiamo, Angela.
Sì, Giuseppe, sai che tanti fratelli scrivono proprio queste parole, che nell'evangelizzazione mi sembra di aver fallito. E mi ricordo anche io, prima di venire a Sud America, in diversi paesi dell'Europa evangelizzando, spesso mi sentivo così impotente e frustrata perché la gente non vuole Gesù. E e mi sentivo come una fallita nell'evangelizzazione, come se la colpa è mia perché non so come parlare, come convincerli, come portarli a Gesù, io sto fallendo Dio. E questo succede a molti fratellini che ci scrivono con il cuore piangendo perché vogliono evangelizzare, vogliono dare la salvezza, però non sanno come. E questo succede anche a Beatrice. Cosa si può fare?
E devi continuare a evangelizzare, ti posso dire quello che ho fatto io. Io non è che ho una formula, però so cosa vuol dire sentirsi soli col diavolo che è vicino, che ti condanna, dice non vali niente, hai sbagliato tutto, non vedi che non trovi pecore, nessuno ti vuole ascoltare.
Lo so,
e caspita. E devi, come un soldato sul campo di battaglia, devi sviluppare i muscoli, devi metterti a muso duro, a testa dura contro il diavolo, a cuore aperto con Gesù, il cuore mantenerlo soffice a Gesù, ma la testa dura, la spada forte sul diavolo, combattere questi dubbi, non ascoltarli, e sempre fedele con la parola, memorizzarla, predicarla, meditarla. La mente deve essere lavata e costantemente con la parola, o almeno con lodare il Signore, sempre positiva, Filippesi 4:8, va bene?
Amen.
E continua ad andare avanti. Continua, vai, però vedi, Gesù ti dice anche, Beatrice, il mio gioco è facile, il mio carico è leggero.
Mm-hmm.
Cioè, il Signore non vuole che tu ti fai scoraggiare dal diavolo perché non trovi pecore. Al diavolo non gli interessa niente che trovi pecore, non vuole che le trovi. Quindi se lui ti condanna che non trovi pecorelle, capito, è una scusa, è mm-hmm. falso, è una bugia. Quello che in realtà sta cercando di fare non è farti cercare pecore, ma scoraggiarti. Il diavolo interessa deprimerti, non gli interessa che vai a cercare pecore. Quindi non lasciarti deprimere.
E
quante volte io girando per le strade, a volte con altri fratelli, a volte da solo, arrivavo in un posto, c'è una fontana, c'è una panca, mi sedevo e chiedevo a Gesù aiutami, ho bisogno di forze, ho bisogno. E Gesù sempre veniva. E quando poi ho scoperto che quando mi mettevo a riposare ero stanco fisicamente, però mi rendevo conto che dopo che riposavo per esempio un pochino, dopo che mi ero riposato, ero ancora depresso, abbattuto, triste. E mi sono chiesto come mai che mi sono riposato, ero stanco, adesso sono bello riposato. E il Signore mi ha mostrato che quando mi riposavo fisicamente su una panca, in giro, mezz'oretta in un parco, o a casa, che mi corri un po' 10 minuti a volte, 20 minuti a volte, si è mostrato che quel tempo lì che il mio corpo, la mia carne si riposa, devo anche leggere la parola, devo anche ascoltare la parola, devo anche leggere un bel capitolo, devo anche ascoltare un bel audio, un insegnamento, un capitolo del Vangelo, un qualcosa. Quindi sempre essere armati, sempre avere nella borsetta, nella tasca, un po' di cibo, come sai quelli che vanno a lavorare. Io quando lavoravo e alla mattina mia madre mi preparava da mangiare e me lo portavo impacchettato, a mezzogiorno mi fermavo e mangiavo, mi portavo il cibo. E così devi fare, perché le pecore sono animali che ruminano. Quindi quando vai fuori, sempre portarti qualcosa che stai leggendo, studiando, qualche audio, qualche cosa che... Così mentre la tua carne si riposa, quando dici ok adesso devo alzarmi che devo proprio andare adesso, però il tuo spirito, anche se riposato, rifocillato, rinforzato, ispirato, se sorridente, se felice, la forza viene di dentro. Quindi ho imparato questo, non potevo riposarmi solo fisicamente, dovevo anche contemporaneamente sintonizzarmi con la parola, con Gesù, e funziona.
Amen.
Alleluia.
Amen. Allora, questo scoraggiamento viene sempre dal diavolo, non da Dio.
Sempre.
Questo fatto che ci sentiamo a forse come falliti nell'evangelizzazione.
Sempre dal diavolo.
E dobbiamo dire al diavolo, allora, guarda, io sto evangelizzando in ubbidienza al Vangelo e non vedo risultati. Qual è l'alternativa? Di non evangelizzare? Vedrò più risultati, allora? Quindi tra i due, ubbidire senza risultati e non ubbidire sempre senza risultati, cosa è meglio?
Ma il diavolo digli niente, tranne scaccialo, non fare, per cortesia non facciamo discorsi col diavolo.
No, dobbiamo convincere la nostra mente,
contro
le
sempre,
parole del diavolo.
No, sai, ma neanche quello, sai, un pochino, ma non è che mi metto a fare discorsi con la mia mente, perché sai, cercare di cacciare le tenebre fuori da una stanza non è intelligente, è meglio accendere la luce. Quindi invece di parlare con la mente, prego il diavolo, mettiti a lodare il Signore, leggi la parola, mettiti a cantare o ascolta qualche canto cristiano o vai a evangelizzare, insomma, accendi la luce memorizzando, accendi la luce leggendo la parola, accendi la luce meditando la parola, accendi la luce evangelizzando, accendi la luce lodando. Accendi la luce pensando al Signore, accendi la luce benedicendo, amando un fratello, una sorella. Capisci?
Anche quella è evangelizzazione.
E certo,
Anche amare un fratello e una sorella è evangelizzazione.
questa è la prima
Amen,
evangelizzazione.
amen.
Infatti, Matteo 22, 37 a 40 dice: prima ama Dio, secondo ama il fratello. Capisci? Andare a dare il volantino, il Vangelo, l'anima da salvare. Questo viene terzo,
Sì.
ma il secondo è amare il fratello, lo puoi amare dandogli il Vangelo, ma a volte è un fratello che è già salvato, una sorella che già ha la salvezza, e allora magari è depressa, è abbattuta, è triste, è infelice o sta attraversando una giornata brutta, e allora armarsi di amore, Gesù aiutami, riempimi di amore. A volte andare a nascondersi in camera da letto, 5 minuti, pregare, Gesù, riempimi di spirito, bam, poi esci fuori e sei solo amore. Amen?
Amen, amen. Comunque, qualsiasi persona che evangelizza davvero e non molla, sa che prima o poi incontrate anche delle pecorelle. Non sono tutti capre. Ci sono pecorelle tante, tante intorno a voi.
Sì, quello che credo che i fratelli devono assicurarsi è pregare e sviluppare uno spirito di discernimento. Io quando andavo nelle strade a evangelizzare, guardavo, io passeggiavo, guardavo negli occhi e andavo e vedevo negli occhi e di solito non sbagliavo mai, era la persona giusta. Gesù ha detto in Matteo 10: andate a cercare le pecore, non le capre. D'accordo?
Amen.
Avanti.
Beatrice dice che lei incontra pecorelle che dicono di aver ricevuto conforto dalla parola, che imparano a rivolgersi al Signore con parole proprie, che lo ricevono nel cuore, però lei sta pregando per qualcuno disposto a dare la vita per Gesù, andare ad evangelizzare insieme a lei. E queste sono le perle che sono rare. Quelle
E lei
disposte a
vuole
fare questa scelta?
il massimo. E allora lì Matteo 7,7, cercate e troverete, continua a evangelizzare e prima o poi troverai.
Amen.
Ci sono riuscito io, ci riuscirai anche tu.
Continua la sua lettera. Inoltre, sono stata confermata per il nuovo anno scolastico nella scuola cattolica in cui ho già lavorato e questo mi rassicura, anche perché ho motivo di vedere più persone e quindi di evangelizzarle. Ma devo fare tutto con molta cautela. La dirigente della scuola è una suora. Ha studiato alla facoltà teologica, quindi spesso mi attacca e cerca il pelo nell'uovo nei versetti della Bibbia. Mi ha detto pure che certe traduzioni della Nuova Diodati sono al limite dell'eresia.
Per così dire, diciamo sciocchezze, che loro nella Bibbia ci hanno messo un sacco di libri apocrifi. Andiamo.
Mi ripete che lei ha studiato le scritture e quindi le conosce meglio di me.
Eh sì, perché non le cita?
Allora deduce da parole semplici significati filosofici complicati, per non parlare dei loro dogmi e le loro norme liturgiche, e mi fa venire il mal di testa, che Dio mi aiuti. Devo avere pazienza e continuare a parlare di Gesù con semplicità, nonostante le sue contestazioni. Per questo prego il Signore di non farmi cadere, di non lasciarmi andare alle discussioni che non portano a nulla. E lui mi ha fatto capire che devo trasmettere alle pecorelle l'amore per la sua parola, l'importanza della fede in Cristo e della sua salvezza, senza soffermarmi troppo sulle altre cose. Carissimi fratelli, perdonatemi, ma ho solo voi a cui confidare questi problemi. Aspetto qualche consiglio e vi chiedo di ricordarmi ogni tanto al Signore nelle vostre preghiere. Vi voglio tanto bene. Dio vi benedica e vi protegga ad ogni passo. Un fortissimo abbraccio a tutti voi. Amen.
Brava, grazie Beatrice, sei nella nostra preghiera, tu e vari altri. Guarda, innanzitutto tu mi dici che questa suora ti contesta molto, io ti consiglio di evitare le liti dottrinali, evita, cerca di... Se tu lavori in questo posto, a meno che non vuoi farti licenziare, sarà meglio che ti comporti in modo con molta prudenza, ok? Che ti pagano, quindi hanno il diritto che tu lavori e quindi tu non è che ti pagano per andare lì a convertire la gente. Quindi è un lavoro di sottobanco che devi fare. A Gesù ha detto Matteo 10, siate astuti come serpenti e dolci come colombe, quindi è la tua situazione. Guarda, io ti consiglio, sii molto gentile e dolce con questa suora, magari le vinci il cuore. Certo che ha fatto anni di teologia, cioè, sai cos'è la teologia, no? Cioè ti fanno studiare tanti anni finché ti hanno indottrinato alla religione, quella che è, evangelica, cattolica. Quando vedono che hai imparato a dire sì quando i cattolici dicono sì e no, quando dicono no, o qualunque religione sia. E allora ti danno il diploma. Il diploma non te lo danno se tu non abbassi la zucca e impari a dire sì quando vogliono loro. D'accordo? Questo è il diploma teologico. Infatti, come vedi, non ti cita neanche, non ti sta citando nessuna scrittura. Magari ti citerà San
Filosofi,
Girolamo, Sant'Agostino e Pimparellino, tutta questa gente qui. No? Ma le scritture, noi vediamo che nella Bibbia gli apostoli Gesù citavano le scritture, mica citavano Sant'Agostino. Ti pare che Gesù va a citare Santo Girolamo, Padre Pio? Si cita Gesù, si cita Gesù citava le scritture del Vecchio Testamento. Allora, guarda, se puoi, casomai, senza spingere però, leggi, quando gli leggi la Bibbia, cerca di avere i riferimenti pronti, cioè quando tu parli con lei.
Cioè, mostrare scritture?
Sì, se è il caso, non devi andare a bussare alla porta, scusa, posso entrare, ho bisogno di predicarle un po' di scrittura, ti licenziano, no? Però se vedi che lo spirito ti guida, quando capita, dipende dal soggetto, tu devi avere le scritture pronte. Quindi vai 1, 2, 3, 4, tutte le scritture e così. Io faccio così. Io ho fatto così quando era il caso di farlo, non è sempre il caso. Però tieni presente la regola. Attenzione a non vincere la battaglia e perdere la guerra. Cioè, se tu quando. Le scritture si danno una pecorella ricettiva. Però quando questa qui vuole solo litigare, cioè non riuscirai mai a convincerla. Mai. Perché la Bibbia si può interpretare al testimone di Geova, alla mormonica, alla pentecostale, alla battista o alla cattolica. Quindi la Bibbia si interpreta come uno vuole. Quindi non riuscirai a convincere uno che non vuole essere convinto. Gesù non riuscì a convincere i farisei. Va bene? Quindi se questa non vedi che apre il cuore e si apre, quindi ti consiglio di, fin quando vuoi tenere questo posto, che non vuoi essere licenziata, sta tranquilla. E a volte devi essere così, no? Comunque se proprio hai bisogno di mostrare delle scritture, scrivitele. E quando al momento opportuno dice guarda, eccola qui, ti dite. Però un altro suggerimento, non usare la Diodati. È perché se tu vai con la Diodati da un cattolico, è logico che dici che tu sei protestante. Se vai da un protestante con la cattolica, va bene, allora fai fiasco. Certo che la Bibbia migliora la Diodati, d'accordo, ma loro non lo sanno, perché loro hanno messo nella loro Bibbia un sacco di cose apocrife.
Sì, loro la giudicano secondo la religione, la Diodati per i protestanti, l'altra di Gerusalemme per i cattolici.
Sì, Gerusalemme, beh, io non è che l'ho studiato troppo, è una buona Bibbia, è una buona traduzione, però diciamo gli apocrifi è un problema, perché la gente crede che quella è Bibbia. Comunque, guarda, cerca di non presentarti, diciamo, con un atteggiamento protestante, che vedi, i protestanti sono molto disprezzati in Italia da certi cattolici, devi imparare a parlare di cattolicese. Con i cattolici e protestantesi con i protestanti, alla fine si spera, se Dio vuole, parleremo solamente la lingua di Gesù e della Bibbia, ma questo non è per tutti. C'è gente che vuole e dice: io voglio rimanere all'asilo e non voglio andare alla prima elementare. E allora come farci? Niente, dice, vabbè, contenta tu, contento tutto, arrivederci. In 1 Corinzi 9 ci sono delle scritture su questo. Vai al 20, 1 Corinzi 9, 20 fino al 23.
20 fino a 23. Con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, per guadagnare quelli che sono senza
Questa è la
legge.
legge di Mosè, per intenderci.
Con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvare ad ogni modo alcuni. E faccio tutto per il Vangelo.
Va bene. Quindi quando ti stiamo di Geova devi parlare il geovese. Quando parli, quando sei con i mormoni, parlare il mormonese. Il cattolicese, il protestantese. Perché i protestanti mica capiscono, evangelici non capiscono che i cattolici sono figli di Dio. Allora se tu non sei protestante va all'inferno, allora sbagliano.
Sì.
Capito? E i cattolici viceversa. Invece no, siamo figli di Dio, siamo cristiani. Dio è figlio dappertutto.
Sì, sì,
d'accordo?
Sì.
Smettiamola con queste cretinate che la mia religione è meglio della tua. Gesù è meglio di te, è meglio di me, è meglio di tutti. La religione, ma buttarle via questa religione.
È come tornare al Vecchio Testamento, perché nel Vecchio Testamento gli ebrei erano speciali per Dio, era un popolo speciale, mentre i pagani, i gentili no. Cristo è venuto e ha detto tutti che mi ricevono sono miei figli, pagani, ebrei, non importa, gentili, tutto. Però oggi le chiese di nuovo hanno fatto questa differenza delle categorie. I cattolici sono speciali, gli altri inferiori. O anche i protestanti dicono lo stesso.
Certo.
Noi protestanti siamo salvi, i cattolici no. Quindi sono tornati a questo, che c'è uno che è speciale davanti a Dio, gli altri no. Però è sbagliato.
Sì, il protestante dice, allora sono idolatri, ci hanno stato. Sì, d'accordo, ma quello lì che mi vedere se quello che mi ha chiesto si adora la statua. Quello magari non frega niente della statua, anzi se la porta via gli fa un piacere. Però è, diciamo, poiché non ha incontrato abbastanza evangelici con abbastanza amore, non se la sente di cambiare religione. E anche se la cambiasse, lo stesso sbagliato. Dobbiamo diventare cristiani.
Amen.
Puoi andare a qualunque chiesa vuoi, tanto Dio ama tutti.
Ma si può avere comunione con qualsiasi credente sincero. Guarda, l'altro giorno eravamo in una libreria, dovevamo comprare carta per stampare delle cose e questa donna viene da te, Giuseppe, e ti chiede, ti conosceva, sembrava che ti conosce, ti chiede delle domande.
Enzo mi fa, Enzo! Mi ha chiamato Enzo.
E tu hai detto no, non sono Enzo, però comunque hai cominciato a fare amicizia con lei e lei dolcissima, con tanto amore negli occhi. Le parliamo di Gesù, gli diciamo cosa facciamo qui in Sud America e alla fine lei ci racconta. No, è cominciato dal fatto che lei ci ha invitato a casa sua, ha detto la mia casa è la vostra, venite, e facciamo comunione insieme a Gesù. E io le ho chiesto, ma tu vivi col marito? E lei mi risponde, ah, mio marito è invisibile. E dico, come invisibile?
Mio marito mi lascia vergine.
Mi lascia vergine, dice lei.
C'è una relazione con mio marito che sono vergine. 70 anni, eh?
70 anni.
Sorriso, sembrava una giovane di 15 anni, sempre sorridente.
E poi ci spiega che lei è una suora in clausura.
Era.
Era, tutta la vita è stata in monastero, però è uscita da lì per motivi di salute.
Che si è ammalata.
E adesso vive in una casa con un'altra donna, un parente. E comunque vive una vita consacrata a Gesù. E ci invita a casa sua per pregare insieme, per conoscerci meglio. E poi ci racconta che aveva problemi di salute, un tumore ai reni. E abbiamo pregato lì nella libreria, messo le mani sul tumore, sgridato il diavolo, pregato per la guarigione. Però prima di pregare, tu Giuseppe chiedi a lei, si chiamava Norma, gli chiedi, tu credi che Gesù ti guarisce? Lei, tutta sorridente, sì. E poi tu Giuseppe, sapendo che era una suora cattolica, dici, ma sai che è Gesù che ti guarisce, non Maria, non la Madonna, non i santi? E lei ti guarda con un grande sorriso, ma Maria non guarisce, non fa miracoli, solo Gesù fa miracoli.
Wow.
Maria, non dobbiamo adorarla, è solo vero. Gesù. Così dolce.
Dolce.
Quindi una suora cattolica, però lei già nel cuore aveva la verità,
sì,
del Vangelo, perché Gesù parla ai cuori delle persone.
Sì. Questa va alle chiese dove ci sono state, a lei non interessa niente.
No.
Lei ha conosciuto Gesù.
Sì.
Che gliene frega delle statue a questa qua. Quindi, fratelli evangelici, non andate in giro con queste cretinate che i cattolici sono tutti idolatri. Non è vero. Non è vero.
No,
vi
no,
sbagliate.
No, no.
Sono cristiani, possono essere cristiani come voi, anche meglio di voi e meglio di me. Quindi vogliamo smettere questa cretinata delle sette, per cortesia.
Amen. Amen, amen. Si vede che ha lo spirito di Dio. Non importa che etichetta ha, che chiesa, non importa niente. Si vede negli occhi la luce e l'amore che brillano. Quella è Gesù. Questa
Amen.
Donna era specialissima.
Amen. C'è stato uno una volta che ha detto che uno ha fatto un cerchio per eliminarlo dalla sua vita. Ha fatto un cerchio intorno a sé per escluderlo. E allora ha fatto un cerchio anche lui per includerlo. Quindi quando queste religiose cercano di escluderci, noi includiamole.
Amen.
Va bene, loro ci cacciano via e noi gli diamo amore.
Amen.
Ci chiamano eretici e noi li amiamo. Ci chiamano idolatri e noi li amiamo. D'accordo? E un giorno in cielo, mica ci sarà il campo di concentramento protestante di qua e quello dei cattolici di là, ma stiamo dicendo, stiamo scherzando. In cielo ci sarà, come dice Giovanni 10:16, o altre pecore che non sono di questo ovile, devo raccogliere anche quelle. Vi sarà un solo ovile e un solo pastore. Che Gesù è morto solo per quale chiesa è morto Gesù? Per tutti, no? C'era questo pubblicano seduto sull'albero che guardava Gesù nel Vangelo. E non si avvicinava perché dice: io sono un pubblicano, ero uno corto di statura, sai. E poi stavo anche lontano perché farisei, vuoi non ti avvicinare che noi ci contami, tu vai con prostitute, tu dai soldi ai romani, tu ci contamini. E Gesù passava e ha capito tutto. Avrà visto le facce dei farisei, tutti santimoniosi, tutti religiosi perfetti, sai. E poi ha visto questo qui sull'albero che magari si vergognava a avvicinarsi, che qualche fariseo di vattene di qui, tu rinnegato giudeo, sai, i pubblicani davano i soldi ai romani e le raccoglievano le tasse. E Gesù grida: scendi dall'albero! Tutti: ah, perché scendi dall'albero? Oggi ho bisogno di mangiare a casa tua. E questo gli prese uno shock, quasi casca dall'albero. Era un piccolo di statura, si chiamava Zaccheo. E allora cosa fa questo? Dimostra, dice qualcosa che dimostra che Gesù aveva il discernimento giusto. Gesù aveva capito che era una pecora, in qualche modo, sai, lo Spirito Santo te lo dice.
Sì.
Quando vai per le strade, guarda gente negli occhi, Spirito Santo me lo dice: questo sì, questo no, questo no, questo no, questo... quella là, ferma quella lì, ferma quella, ferma questo. Tu lo sai.
Sì.
E allora cosa fa questo qui quando sente che Gesù ha mangiato a casa sua? Dice: Signore, lui sai, pubblicano, tutta imbrogliato un sacco di gente, ha spremuto i soldi alle vedove per dare tasse ai romani, e spremere i soldi perché più ne spremi, i romani davano una tassa fissa. Tutto quello che i pubblicani spremevano al di sopra se lo tenevano loro. Quindi odiati al massimo, non solo dare tasse ai romani, come tipo Equitalia, no? Ma spremerli di più per tenerseli loro. Hai voglia di chiamarli spacciatori di droga e sanguisughe? Erano odiatissimi. E allora questo cosa fa per dimostrare che il discernimento di Gesù era giusto? Fa: Signore, la metà delle mie ricchezze, era ricco questo, il ricco con i soldi degli altri, la metà delle mie ricchezze, Signore, le do ai poveri, e se ho rubato qualcuno gli ridò 4 volte tanto. Allora Gesù cosa dice Gesù? Gesù controbatte, qui c'è un discorso qui. Gesù gli risponde, dice: Zaccheo, oggi la salvezza è entrata a casa tua. Incredibile. Zaccheo è uno, come si suol dire, i violenti prendono il regno di Dio con la forza. Non dico se l'è comprata dando dei soldi, ma era un gesto. Un po' come il giovane ricco che Gesù gli fa: dai tutto ai poveri e seguimi. E dice: no, io do niente e mi tengo tutto. E ha detto: è più difficile per un ricco andare in cielo che per un cammello passare per la cruna di un ago. Era un simbolo, ok? E quindi questo qui invece ha dimostrato che si era pentito, va bene, ha regalato la metà degli averi, gloria al Signore. E i farisei sono rimasti lì a bocca asciutta. Da allora non è andato a mangiare. Quindi, fratelli, apriamo il cuore,
Amen.
va bene, Gesù ci chiama a scendere dall'albero, dall'albero della nostra indifferenza. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Allora anche a Beatrice, non ti preoccupare, lo Spirito Santo ti darà il discernimento quando parlare, con chi parlare, quando evitare i liti, le discussioni, perché lo Spirito Santo è con te, è dentro di te e ti guida.
Amen. E ricordati di questo messaggio, Prima Corinzi 9, 20 e 23, molto importante questo messaggio, cioè con i giudei, giudeo, con i greci, greco, romani, romani, con i cattolici, del pre-cattolicese, con i protestanti, pre-protestantese, con i religiosi, pre-religionese. Alla fine c'è chi ti porta la giudice da Gesù. Quindi
Amen.
nessun problema andare a pregare in mezzo alle statue, alla giungla di statue cattoliche o alle panche morte dei protestanti. Nessun problema. Date amore
Grazie
e alla
Gesù.
fine però dare il messaggio di Gesù. Amen.
Amen.
Gloria a Dio. Grazie Gesù.